In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello cugino di Giacomo, di Iosef, di Giuda e di Simone? E le sorelle cugine non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità». Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Il profeta Ezechiele si trovava, assieme ad altri ebrei, nella schiavitù babilonese, e lì c'era l'alternanza fra i lavori forzati e il non far niente. Ezechiele dice: «Uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai. Lo spirito del Signore mi ha fatto alzare in piedi». Lo spirito del Signore ha rimesso in movimento ciò che invece umanamente stava dormendo. Perché dire ad un uomo: «Alzati in piedi», vuol dire non nascondere la tua dignità. Abbi cura di te, rispetta te stesso. Questo per noi è un indizio importante, perché ogni volta in cui lo Spirito ci risveglia dal nostro dormiveglia, vuol dire che in noi c'è un'azione non prevista. È entrato in noi una scintilla dello Spirito di Dio e quindi noi siamo il luogo in cui si sperimenta l'azione di Dio. Quando noi quindi vogliamo pensare ai luoghi in cui eravamo presenti all'azione di Dio, occorre che noi facciamo memoria dei momenti in cui è stata risvegliata la nostra intelligenza, è stata risvegliata la nostra libertà, è stata risvegliata la nostra responsabilità. Questo fatto nuovo non dipende, diciamo, dalla fisiologia del corpo umano, perché è un fatto nuovo e una causa nuova, non prevista, non prevedibile, è entrata in azione. Il profeta quindi ci indica quali sono i momenti in cui il Signore è entrato in azione nella nostra vita, anzitutto mettendo in azione le capacità che ci sono già in noi e che noi avremo la tendenza a lasciare dormire. Solo che tante volte noi stiamo male, non perché esercitiamo eccessivamente le nostre facoltà, ma perché c'è un esercizio squilibrato di alcuno rispetto ad altre, o addirittura noi cerchiamo di vivere oziosamente. E questo vivere oziosamente genera una grande tristezza, come l'acqua che se sta ferma in una pozzanghera diventa motivo, potremmo dire, di male per la persona. Così anche i doni che noi abbiamo ricevuto, qualora non entrino in azione, non siano al servizio della dignità e del valore della nostra persona, tendono ad intristire e a rendere triste la vita. questa inerzia a pensare impedisse ai compatrioti di Gesù, ai nazaretani, di riconoscere il vero valore di Gesù. Perché da una parte restano stupiti perché sa moltissime cose e non è andato a scuola a Gerusalemme, è vissuto sempre lì a Nazareth, lavorava prima in bottega con suo padre da falegname, qualcosa del genere, e quindi si stupivano che sapesse tante cose. E inoltre il suo parlare era un parlare non di chi racconta e trasmette ciò che ha appena letto, ma ciò che risveglia il cuore della persona, ciò che è vero e fa bene. Questa è la sapienza, un aiuto alla vita. E inoltre Gesù compie anche i prodigi, cioè dei miracoli. Queste sono le domande. Poi, sotto forma di domanda, arrivano le risposte. Le risposte sono: Gesù è figlio di Maria. È collegato con una parentela allora sentito molto forte, come quindi cugini e come cugine. Solo che essi vorrebbero spiegare la singolarità di Gesù attraverso ciò che già sapevano prima, capite il punto? Restano meravigliati della novità di Gesù e presumono di spiegare la persona di Gesù con ciò che sanno già. Ma quando una persona sa di sapere e ha la presunzione di sapere tutto, è una persona che non è disposta ad imparare niente. Praticamente è una persona che ha bloccato la funzione dell'intelligenza come esplorazione del reale. Altre persone incontrano Gesù e non sanno rendersi ragione del suo modo di vivere. Se non altro aprono la domanda e il problema resta aperto. Anche perché, trattandosi di una persona, la conoscenza di una persona è tanto più grande quanto più ci si affeziona alla persona, quanto più si vive con quella persona, quanto più grande è l'umanità nostra nei suoi confronti. Per questo che anche noi cristiani, quante volte abbiamo imparato o cercato di imparare il catechismo, ho ascoltato tanti discorsi su Gesù, ma questo non basta per sapere chi è Gesù. Bisogna che noi abbiamo la disponibilità ad aprirci, ad accogliere un di più di rapporto con Gesù Cristo. Perché era vero che Gesù è il figlio del falegname, è vero che è figlio di Maria, è vera la sua parentela. Ma che cos'è che non è vero? Che con questi elementi del passato, di ciò che è già accaduto, si voglia e si abbia la presunzione di leggere il presente che è l'apertura al futuro. Vengono stampati anche dei libri su Gesù Cristo, sul cristianesimo, e la domanda è: considerando Gesù Cristo, come si spiega anche l'effetto storico? E uno legge queste 200 pagine o addirittura 400-500 pagine e la conclusione è che Gesù è un buon uomo, che è un uomo di preghiera, che diceva le preghiere al mattino e alla sera. Ma questa è la spiegazione, capite il punto? L'inganno mentale che c'è nell'impostazione di un libro del genere. Questo è un peccato gravissimo, perché è il peccato dell'intelligenza. perché è la distruzione del pensiero. Veniamo quindi da una parte esortati a seguire gli impulsi che lo Spirito, entrando in noi, mobilita la nostra intelligenza, la nostra libertà e la nostra responsabilità. Quindi un dono del Signore. Dall'altra parte occorre che noi rimaniamo sempre aperti a conoscere un di più. Perché alcune cose sono legate anche alla sensibilità e all'esperienza della vita. Alcune cose si capiscono a 20 anni, altre a 40, altre a 80 o 90, così via. E Cristo si presenta come colui che risponde adeguatamente alla condizione umana, qualunque sia, purché non ci sia la presunzione di chi dice io lo so già. A questo punto c'è un rifiuto della persona di Cristo, perché Cristo non è una notizia, è una persona, che è un'altra cosa. L'esortazione qui che si viene oggi è di non rimanere oziosamente a spendere il tempo, ma di individuare dov'è che l'impulso del Signore ci spinge affinché esercitiamo la nostra sensibilità, la nostra intelligenza, la nostra libertà. E nello stesso tempo occorre che chiediamo continuamente al Signore che ci liberi dalla presunzione di sapere già, in modo tale che la nostra libertà, vivendo con un'intelligenza vivace, sia continuamente aperta ad accogliere l'azione dello Spirito che agisce e interviene in ciascuno di noi.